Dice, in 7 giorni, in 6 giorni fai tutto quello che devi fare. Questo è l'indirizzo di Dio. Il 7° è santo. È il giorno del riposo, ma il riposo inteso, perché noi entriamo nel riposo, nel rapporto con Lui. Non ti sei mai fatto qualche vacanza e sei stato tribolato senza riposo? Perché se non sei, se non ricevi il riposo dentro, il riposo è fisico poi, il riposo fisico è sottoposto al riposo quello spirituale. Lode Gesù Cristo. Alza la mia voce un pochettino. Quindi oggi è il giorno del riposo. Poi dice a un certo punto, dice non entreranno nel mio riposo perché sono stati ribelli. Riferito al popolo di Dio nella ribellione, dice non entreranno nel mio riposo a causa della loro ribellione. Quindi è una questione di rapporto sempre con Dio. A me quello che mi dispiace è che dico, ma le persone non riescono a comprendere che quello che cercano è nel rapporto col Signore. Pensano tutti di trovare soluzione qua su questa terra, soluzione sociale, politiche, economiche. Ma tutto è sottoposto nel rapporto con Dio. Tutto. E la nostra vita è condizionata dalle nostre scelte e le nostre scelte da dove vengono? Da quello in cui noi siamo convinti e crediamo, dalle nostre convinzioni, dalla nostra fede. La nostra fede intesa come convinzioni, no? Dice, qual è la tua convinzione? Qual è la tua fede? Qual è il tuo rapporto? Come pensi di indirizzare la tua vita? Qual è l'indirizzo della tua vita? Quindi alla fine, che tutto passa dalla, diciamo, dalla nostra mente e dal nostro cuore, tutta la, il, la partita si gioca là, nei sentimenti e qua, nella mente. Per esempio, io questa mattina volevo parlare del perdono. Dice, qual è la chiave, una delle chiavi per la felicità, per stare bene? Chi è che non vorrebbe stare bene? C'è chi lo cerca nelle vacanze, nei centri benessere, dice vado là perché voglio stare bene. Dice, dobbiamo superare il malessere, andiamo nel centro benessere. Ok, tutto cose lecite. Ma vogliamo capire cosa ci dice la parola di Dio per vivere, perché tu puoi, noi possiamo fare tutto, ma se poi la tribolazione, il malessere è dentro, qualsiasi luogo andremo, qualsiasi cosa faremo, se, saremo sempre, come dire, il riposo non c'è. Il vero riposo è nello spirito.
Amen.
Il vero riposo, quel riposo del 7° giorno, quello delle vacanze, è quello spirituale.
Amen.
Infatti le feste bibliche, che poi corrispondono a circa 45 giorni di feste annue, sono tutti momenti dove in quelle feste il popolo celebra, festeggia il rapporto con Dio in determinate maniere. Se noi guardiamo il vecchio ordinamento lavorativo, molti anni fa le ferie erano circa 45 giorni. Siccome lo spirito, noi stiamo andando, no? Se noi guardiamo i tempi stanno peggiorando. Sempre. Oggi mi pare che sono una 30ina di giorni, 28, le ferie. Sempre meno, sempre meno. Lo spirito di Faraone vince, governa, perché deve fare lavorare, perché poi per andare avanti entri nel circolo del vizio e nella schiavitù, perché poi se non lavori muori, e muoio poi se non lavoro muoio se non lavoro. Cioè diventa in un circolo di schiavitù, quindi un'oppressione. Cioè quello che è avvenuto migliaia di anni fa si sta, come dire, riproponendo in altre forme, in altri tempi, oggi. Cioè, noi stiamo andando verso l'incontro, Gesù sta per tornare. Però se tu guardi i tempi stanno peggiorando. Quindi, i tempi stanno peggiorando, Gesù sta per tornare. Ma noi chiesa che dobbiamo fare? Il popolo di Dio che deve fare? A quale leggi? Il popolo, se è popolo, deve, per diventare un popolo, deve acquisire le caratteristiche. Noi dobbiamo, siamo popolo di Dio se entriamo e acquisiamo le caratteristiche, no? Ad esempio, se uno vuole diventare cittadino italiano, uno straniero, deve fare un tempo, deve conoscere le leggi, la lingua, si deve sottomettere, deve fare... E così è per il popolo di Dio. Come possiamo noi essere popolo di Dio se siamo sottomessi alle leggi di questo mondo? Se le leggi di questo mondo governano la nostra vita. Capite? Cioè, come dire, no? Io sono italiano, però nella mia vita mi conduco come se fossi di un altro popolo. Ma c'è qualcosa che dice che non quadra. Giusto? Tu immagina un italiano che si conduce, aspetta, facciamo un esempio, come quelle tribù dell'Africa centrale, dove non si vestono, dove vivono nudi, si cibano degli uomini. Tu immagini, in Italia uno dice, no, ma io... è qualcosa di mostruoso, tu lo vedi come qualcosa di... che brutto, che non funziona, no? Vi ho fatto questo paragone per farvi capire come possiamo noi essere popolo di Dio se non conosciamo le leggi, l'indirizzo di Dio e non ci sottoponiamo a essere. Capite? Noi, Dio desidera che noi diventiamo popolo suo. E diventiamo popolo se conosciamo e ci sottomettiamo alle sue leggi. Cioè significa che lui poi può provvedere per noi, può difendere la nostra vita, può benedire. Capite? Tutto ciò che è scritto qua dentro diventa attuabile per noi. Cioè possiamo chiedere tutte le promesse al Padre. Se noi ci sottomettiamo, se noi diventiamo popolo. Però siccome è un fatto dello Spirito, usciamo fuori dal popolo di Dio quando il dominio spirituale della nostra vita passa nel dominio di questo mondo. E come passa? Dice, sto cambiamento come avviene? Per esempio, la mancanza di perdono. La mancanza di perdono è una delle cause, come dire, maggiori. Perché lo spirito di questo mondo, specialmente nelle feste, io mi ricordo nelle feste, mette sempre amaretudine, incomprensione, divisione. È vero o no? Perché deve rovinare le feste. Deve rovinare, come dire, lo status dell'uomo. A volte perdonare sembra impossibile. È vero? Hai mai sentito? No, dice, io perdono tutti, ma questa cosa non si può perdonare. La storia tu non sai. No, ci sono sono quelli che ti raccontano i fatti, no? Poi tu gli dai indirizzo, no, ma questa cosa è più della Bibbia. Ma può essere che quello che tu vivi sia superiore a quello che è scritto qua? Se qua ci sono tutte le regole della vita cristiana, possono mai essere superiori? Cioè i tuoi fatti, i nostri fatti, le nostre incomprensioni, possono essere superiori alla legge di Dio? Ma pare impossibile. Vuol dire che qualcuno ha trovato qualche altra legge, una legge superiore. Se voi conoscete una legge superiore a quella di Dio, io non ne conosco. Non ne conosco. Gloria a Gesù Cristo. Oppure, oh Dio perdona, questo quando eravamo nel mondo, Dio perdona io no. Dice, questo è impossibile da perdonare perché è qualcosa. Ma quando la scrittura ci parla di perdono, significa che solitamente chi deve perdonare ha subito un torto. Quindi significa che ha ragione. Uno che subisce un torto, se no non è un torto. Cioè se uno ritiene di avere subito un torto, ditemi, è uno che ha ragione nel fatto, giusto? In una diatriba, in una contesa, in una... Solitamente, molte volte le parti si sentono che tutti hanno ragione. Vi è mai capitato? Dice, come si risolve? Con questo. Con l'indirizzo di Dio. Vuoi sapere qual è l'indirizzo di Dio? Perché non solo, perché l'amaritudine poi produce un malessere spirituale che tu puoi andare in qualsiasi parte del mondo per trovare la pace. Cioè, per esempio, no, qualcuno si è fissato che lo trova tipo nel Tibet. Tu puoi andare nella vetta più alta del Tibet, ma se il tuo problema è dentro, quel problema ti inseguirà pure nel Tibet. Quindi la soluzione è una soluzione che noi dobbiamo trovare nell'indirizzo di Dio. Dio ci dà la soluzione per vivere una vita nella pace, nella gioia, nel benessere. Perché se noi, Dio vuole che ognuno di noi stia bene. Benessere. Tu vuoi vivere nella pace e nella gioia? Io sì, io. Io non sono un guerrafondaio. Io la guerra ce l'ho solo col regno delle tenebre. E quando il regno delle tenebre si impossessa o influenza qualcuno di quelli che io curo, non ce l'ho con l'anima, ce l'ho con quello spirito immondo, con lo spirito delle tenebre che confonde, che inganna. Però a volte questo non è capito, non è percepito, perché i demoni si confondono, si nascondono dietro l'anima e dice ce l'ha con te, e dice la vocina ce l'ha con te, non ti può vedere. È come il serpente quando gli disse a Eva, dice ma non è vero che tu non ne puoi mangiare, vedi che Dio è geloso. Siccome tu diventerai come lui, è geloso, dice di non mangiare di quel frutto, perché Dio è duro, è cattivo. E dice, inizia, ma sai, forse hai ragione, Dio non è Dio. Dio è duro, è cattivo, è geloso, vuole tutte tenere sotto. Non vedono, non si vede più l'opera di Dio, la guarigione, la liberazione. Quante cose ha fatto il Signore per te? Ora, guarda, guarda nella tua vita, quante cose ha fatto il Signore per te? Per me, io mi metterei qua a parlare da qua ai prossimi giorni. però siccome poi verso mezzogiorno ci sono le polpette, c'è il sugo, che sopra, le sorelle mi dicono, pastore, va bene. Ma quante cose ha fatto il Signore per noi. Che meraviglia che vedo i fratelli tutti collegati. Io vi saluto tutti, quelli che vedo su Zoom, quelli su YouTube che non posso vedere, quelli su Facebook e tutti gli altri. Sono contento di vedere che il Signore vive dentro di noi, di voi. Gloria a Gesù Cristo. Perché questa è la missione di Dio. Manifestarsi attraverso ognuno di noi. E quel corpo dove vive, sai che cosa vuole fare il Signore? Nel corpo dove vive lo vuole benedire. Ma è una cosa così difficile da comprendere, da spiegare, sembra impossibile, non è possibile. Certo, se noi guardiamo le circostanze, se guardiamo lo spirito di questo mondo, non è possibile. Cioè ti sembrerà impossibile. Ma noi dobbiamo sapere una cosa fondamentale, che la legge di Dio, la legge del soprannaturale, è più grande di ogni legge che c'è su questa terra. La legge di Dio, la legge soprannaturale, vince ogni legge umana, quindi quella della fisica, della chimica. Perché quando c'è guarigione, liberazione, resurrezione dei morti, Gesù che è stato assunto, ha vinto la legge della gravità, Gesù risorto, ha vinto ogni legge, la legge della morte. Sai qual è che domina nel mondo? Cioè il mondo, quando la Bibbia descrive il mondo è dominato da Satana e il diavolo e da tutte le opere e le potestà delle tenebre che sono nell'aria. E qual è la leva più forte che lui utilizza? La morte. Le paure, non voglio fare lo psicologo questa mattina, ma le paure tutte, se uno va ad analizzarle, alla fine, sai quali sono? Paura della morte, paura di morire, paura che terminano le cose, paura di non avere, cioè le paure. Ma la paura più grande è la paura della morte. E Gesù che cosa ha fatto? Ha vinto la morte, cioè venendo sulla terra, compiendo l'opera della croce, ha vinto la morte perché dopo 3 giorni è morto sulla croce, ma non è rimasto sulla croce. Ancora qualcuno ce lo raffigura sempre su quella croce, uno lo guarda e piange, Signore, ma quanto hai sofferto. Sì, è certo che ha sofferto. Ma la realtà qual è oggi, ora? Che è risorto, è nel cielo. Intercede per noi e ha mandato il suo Spirito, lo Spirito Santo, per dimorare con ognuno di noi, per fare l'opera sua. Quindi la realtà oggi è diversa. Non dobbiamo stare fermi a 2000, cioè quando lui è rimasto, era sulla croce. È risorto. Quindi il potere di Dio, tutto il potere di Dio è stato spiegato, cioè indirizzato nel corpo di Gesù. In lui c'è tutto il potere, abita tutto il potere. Amen. E mandato il suo spirito per formare il corpo di Cristo. E quindi nel corpo c'è tutto il potere. In mezzo a noi c'è il potere della resurrezione. Quindi c'è il potere della guarigione, della liberazione. C'è il potere della vita. Il potere della vita vince la morte. Questa mattina, attraverso la parola predicata, così dice l'Apostolo Paolo, dice, ma voi non avete ricevuto lo Spirito mediante la predicazione della parola? Non l'avete ricevuta per la lettura? Dice, mi metto a casa e mi... Sì, questa è conoscenza. È parola scritta, ma lo spirito, ciò che vivifica è lo spirito, ciò che dà vita è lo spirito. E il Signore soffiò soffia, il soffio dello Spirito. È lo Spirito che dà vita, che vivifica. Quindi noi abbiamo bisogno di essere vivificati e quindi quando noi riceviamo, veniamo vivificati, cioè oggi si dice una botta di vita. Magari oggi è inteso, dice mi prendo sta pillola, una botta di vita. No. La vita noi la riceviamo ora, ora stiamo ricevendo vita. È un indirizzo di vita quello che riceviamo che vince la morte, vince le tenebre. E allora, la mancanza di perdono, fratelli, è un tumore, è come un tumore. È una di quelle malattie spirituali che si propaga, che sembra che è stato sconfitto, ma ricompare sempre. Leggiamo in Colossesi. Capitolo 1, versetto 13 e 14. Dice poiché egli ci ha riscossi dal dominio delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. In questa traduzione dice, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Lode Gesù Cristo. Allora, il perdono dei peccati, cari fratelli, perché se uno non comprende, non sa, il peccato produce la morte spirituale, animica e anche corporale. Purtroppo il nostro corpo è toccato. Noi nasciamo con un corpo di peccato, quindi è toccato, dura un tempo il nostro corpo. Ma Dio ha provveduto e ci darà un corpo di risurrezione. Un corpo che non morirà mai quando Egli verrà, quando lo incontreremo. Ma già oggi noi stiamo vivendo la risurrezione nello spirito e nell'anima, perché ci ha dato il suo spirito. Il suo spirito, il nostro spirito, è lo spirito della risurrezione, della vita. Quindi nello spirito noi riceviamo la vita, cioè già viviamo la risurrezione nello spirito e anche nell'anima. Oggi è un incontro spirituale, così il nostro spirito sta incontrando lo spirito di Dio. Ognuno di noi. E lo spirito di Dio dentro di noi vivifica l'anima e anche il corpo. Ci credi tu? Che è una questione di fede, perché il nemico viene per togliere la fede, toglie, toglie. Non ci credere. Non ci credere. La vocina, no? Che bisbiglia, non ci credere. Non è possibile. Infatti quando Gesù è risorto diceva, ma che dite? E dice la scrittura che pagarono. Furono pagati per dire che Gesù non era risorto. No, anzi, non si dica perché qua finiamo. Se Gesù è risorto, dice invece il popolo deve stare sottomesso, schiavo, perché la religione la gestiamo noi e noi siamo Dio, il Dio glielo diamo noi al popolo e dobbiamo sottomettere il popolo. Il popolo non deve vivere la risurrezione e la vita, deve avere paura, perché noi dominiamo attraverso la paura. Vero o no? Attraverso la paura uno è dominato, vedi? Il dominio viene esercitato attraverso la paura. Com'è che l'uomo forte esercita la paura verso quelli sottoposti? Attraverso la paura. Sono un gigante e esercita questa paura. Gli spiriti immondi vengono per incutere paura. E come possono toccare le nostre vite, le vite dei cristiani? Una di quelle vie che apre tutte le saracinesche della nostra casa spirituale, il nostro cuore, è la mancanza di perdono. Apre, saracinesche aperte, entra chi vuole. Dice, egli ci ha riscossi, un'altra traduzione, ci ha salvati dal dominio delle tenebre. La parola riscossa in greco, nella traduzione originaria, è erisato, che significa strappare qualcuno dal pericolo. È presente quando un bambino esce per strada e tu lo salvi dalle macchine, dal pericolo? Egli dice, ci ha riscossi, ci ha strappato dal pericolo. Ci ha riscossi dal dominio delle tenebre, cioè ci ha strappati. Quando noi predichiamo l'Evangelo e l'anima l'accetta, sai che sta avvenendo? Sta avvenendo che quando lui l'accetta viene strappato, il Signore lo sta strappando dal pericolo della morte, dal dominio delle tenebre. Dice, ci ha strappati e ci ha trasportati. A me piace questa traduzione, trasportati. Ci ha strappati dal regno delle tenebre e ci ha trasportati nel regno di Dio. Dice, nel regno del suo amato figlio. Perché nel regno di Dio regna Gesù Cristo. Regna la sua parola, la sua legge, e la sua legge è la grazia. La sua legge è l'amore. Dice, e che cosa avviene quando noi siamo trasportati in questo regno? È chiaro che in questo regno noi dobbiamo acquisire, come cittadini, sai, quando uno entra in una nazione nuova, in un regno nuovo, deve diventare cittadino di quel regno, giusto? Quindi si deve integrare. Io che cosa devo fare? Le anime nuove, ma anche noi, dobbiamo integrarci per comprendere il regno di Dio, giusto o no? Se vogliamo essere difesi in questo regno, no? Dice, siamo stati strappati dal regno delle tenebre, quindi, come dire, è come dei rifugiati. No, ce l'abbiamo, no? Oggi vediamo quelli che si scappano da alcuni luoghi, no? Che non si può vivere, invivibili. E noi come rifugiati nel regno di Dio dobbiamo acquisire la cittadinanza, giusto? Affinché ci sia l'effetto su di noi, il potere su di noi, o no? Bisogna imparare la lingua, conoscere il sistema e poi diventare ambasciatore di questo regno. Dice, trasportate nel suo regno in cui abbiamo la redenzione, cioè veniamo, come dire, viviamo una nuova vita. Dice, me ne vado, una volta i nostri antichi cittadini, antichi, se ne andavano dall'Italia e hanno colonizzato il mondo. E là hanno vissuto una nuova vita. Una vita nuova, se ne andavano con questa speranza. Oggi noi, nel regno di Dio, abbiamo molto più di quelli che se ne sono andati in altri stati per vivere una vita nuova. Dio ci ha dato di vivere una nuova vita nel regno di Dio. Nuova legge, nuovo statuto, nuovo tutto. Siamo persone nuove nel suo regno. Dice, in cui abbiamo la redenzione, quindi veniamo rinnovati come persone, trasformati. E poi riceviamo il perdono dei peccati. Il suo sangue ci lava e ci purifica da ogni peccato. Lode Gesù Cristo. Se noi viviamo in comunione, il sangue di Gesù ci lava e ci purifica da ogni peccato. Ma a volte che cosa avviene? Che il maligno cerca di fare leva. Perché perdonare significa anche se hai subito un torto, e soprattutto se hai subito un torto, devi perdonare. L'Apostolo Pietro, quando si presentò, voi ricordate la scena, no? Torna da Gesù, mandato insieme ai fratelli, ma lui li mandava due a due, Pietro e Andrea. Lui tornò e disse: quante volte devo io perdonare? 7 volte? Lui. E Gesù gli risponde: Pietro, 70 volte 7 al dì, al giorno. Cioè significa che ogni volta che tuo fratello si presenta a te e ti chiede perdono, perdonalo. Amen. E se hai subito un torto, perdona. Amen. Ah, ha ragione. Perché qual è il problema a non perdonare? Verso l'altro o verso se stesso? Il problema è personale, perché se io non perdono, dentro di me ritengo dentro tutto ciò che è amaretudine e consuma, è uno spirito di consunzione. La Bibbia proprio ne parla, è lo spirito della consunzione, cioè che veniamo consumati. Quindi la mancanza di perdono produce dentro di noi il seme della consunzione, cioè la consumazione. Cioè veniamo, dice, sono distrutto, non ce la faccio. Cioè, la mancanza di perdono aspira tutta la vita, consuma la vita e produce negatività, mancanza di perdono. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. E Pietro disse: ma Gesù, quante volte devo perdonare? 70 volte 7. 70 volte 7, 70 volte 7, tu devi perdonare, tu devi perdonare, se restar vicino a me, quante volte, Signore, perdonerò, quante volte, Signore, perdonerò. E Gesù risponde: 70 volte 7, 70 volte 7, 70 volte 7, tu devi perdonare. Io voglio perdonare per restare vicino a te. Quante volte, Signore, perdonerò. Alleluia. Quindi nel regno di Dio siamo cittadini nuovi, vita nuova, una nuova vita. Dobbiamo imparare le leggi, gli usi, i costumi, giusto? E sono tutti qua. Poi ci sono i ministeri che ce li insegnano, persone come me che insegnano, che trasmettono il regno, gli insegnamenti, eccetera, eccetera. Matteo 18, versetto 23. Non avete la Bibbia? È buono quando venite al culto, venite con la Bibbia. Imparate a leggere le Scritture. È buono leggere. Ora, con l'occasione voglio dire questo, un intermezzo. Non l'ho detto all'inizio, ma... Allora, settimana prossima, martedì e giovedì, non ci sarà culto, ma ci sarà incontro, quindi siete sempre tutti invitati a presenziare, a venire, e parleremo di ciò che faremo con l'anno nuovo, nella nuova... come dire, organizzazione. Poi avremo il culto di... aspettate un attimo, guardo il calendario. culto del 25 lo faremo alle ore 18. Del 25 e dell'1, va bene? E poi è sabato. Domenica, culto sempre alle 10:30. Quindi sabato e domenica culto, infrasettimanale non faremo i culti la settimana del 21 e quella del 20, quindi culti 21 e 23 mi pare, giusto? 21 e 28 e 30 non si faranno, ma ci saranno lo stesso gli incontri e noi parleremo di tutto ciò che è lo sviluppo, così prepariamo la Chiesa all'anno nuovo in questa... Quindi parleremo di queste cose, così approfittiamo. I culti invece sono sabato e domenica, cioè 25 ore 18 e 26 10 e 30. Poi giorno 1 ore 18 e giorno 2 10 e 30. Scusa, 10 e 15, non ho detto 10 e 30 ma è 10 e 15. Cosa volevo poi dire su questo e poi riprendo la predica? La giornata di domenica, il culto domenicale, io lo voglio improntare su, siccome faremo sempre per ora una giornata di culto, non deve essere quel come gli altri culti che si arriva sul pezzo, in ritardo, deve essere quella mezza giornata vissuta nelle cose di Dio. Ci vediamo alle 9, tutte le attività, tutti i responsabili mi vengono alle 9, massimo 9:15. Si apre tutto, biblioteca, tutte cose, sopra caffetteria, chi vuole parlare, chi vuole fare comunione, cioè deve essere una mezza giornata. Poi inizia il culto alle 10:15, tutti dentro, tutti dentro. Nella lode, nell'adorazione e nella predicazione. Deve essere un tempo di gioia, deve essere un tempo investito nel Signore, che veniamo edificati, ma non deve essere un tempo arrivo, su, scappo. Preparatevi, organizzatevi, ve lo dico prima, così lo mettiamo nero su bianco, nel senso, quindi veniamo almeno un'ora prima del culto, 9, massimo 9:15, qua. I responsabili mi dovete trasmettere questo, se i responsabili mi arrivano in ritardo, a posto siamo. È come dire, se io affido le pecore, a chi gliele affido? Al lupo. Se vi affido le pecore e voi non sapete gestire, sarete valutati scarsamente nel vostro operato. Quindi, responsabili, trasmettete questo a tutti. La domenica, un culto fatto per bene. Venite un'ora prima, vi preparate. Le cose di Dio vanno vissute. Siccome è vita, è vita. E questo non si riesce. Cioè, è una lotta contro lo spirito di questo mondo che vuole sempre fare. Io ho gioia a fare la volontà di Dio, io ho gioia a stare qua a servire, andare a Milano e negli altri posti, ho gioia. Non è una fatica, è gioia. Quando vedo che in qualcuno diventa una fatica, vuol dire che c'è un cambio di spirito. Non si fa più con lo spirito di Dio, perché quando noi, se abbiamo lo spirito di Dio è forza, fede, gioia. E quando fai la volontà di Dio, più forza viene, più sapienza, e vuoi fare sempre di più. Fai sempre di meno e vuoi fare sempre di meno. Vedi, ci sono i due indirizzi, chi fa sempre di meno e fa sempre di meno, chi vuole fare di più e fa sempre di più. Ecco perché il Signore quel talento lo diede a quello che ne aveva 10, perché quello aveva la fede, era una posizione di fede. Cioè è una posizione del cuore, e chi ha il cuore sa che può fare tutto. Noi possiamo fare tutto in Cristo. Non è che il Signore stava sfruttando quello dei 10, no, quello aveva fede. Quello dell'uno non aveva fede ed è stato trattato come un servo malvagio e infingardo. E sapete, no? Leggetevelo. Ma il Signore gli dice: prendetelo e gettatelo nel fuoco. Perché questo è un servo malvagio, non serve a niente. Dio ci dà tutto per fare l'opera di Dio. Però se noi nel fare l'opera di Dio e poi riceviamo e ci attacchiamo alle cose che riceviamo, ti saluto. Rapporto con Dio. Non vi legate alle cose che riceviamo, non vi legate alle cose che riceviamo. Che poi non è, dice no, ma il Signore me l'ha data, ma come? Ma se tu non le sai gestire, come gestiamo le cose? Se noi mettiamo il cuore in quelle cose, siamo rovinati. Quindi chiunque di voi ha un incarico, non si deve legare a quell'incarico, si deve essere legato al Signore e a colui da cui ha ricevuto il mandato. Amen. Questo è. Non legare alle cose cui siamo mandati. Dobbiamo essere legati al mandato, non alle cose. Perdiamo la forza, perdiamo lo spirito, perdiamo... Dice, ma non ce la faccio, non ce la faccio. Questa parola non ce la faccio, sono stressato, sono oppresso. Certo, perché è umana, l'opera è umana. Quando è umana uno entra nello stress. Proprio è il principio del discepolo, quello di non legarsi, non vi legate, fratelli. Perché noi dobbiamo essere flessibili. Se il Signore ci vuole cambiare di ruolo, e il Signore ti prova, ti vuole cambiare di ruolo. Che fai, ti offende col Signore? Ma solitamente l'offesa poi è visibile sul mandato, no? Ti offende con colui che ti ha affidato l'incarico. Ma scusa, ma questo incarico vale più l'incarico o chi ti affida l'incarico? Cioè, il mandato che hai ricevuto. Cioè, lode Gesù Cristo. Quindi dobbiamo imparare a gestire il nostro rapporto con Dio e non farci dominare dalle cose. Dice, tutto mi è lecito, ma non tutto è utile. Lode Gesù Cristo. Ma ci sono quelli che sono superficiali su questa parola, sono superficiali, sì, pastore. Ok, come non detto, è il consiglio di Dio. E il consiglio non è, se tu lo metti in pratica ne avrai un beneficio. Se vivi la tua convinzione avrai beneficio dalla tua convinzione. Se è una convinzione giusta, è giusta. Se non è giusta, poi vedrai che frutto è. Ecco perché io vedo, Carmelo sa molte cose, io ho visto prima le cose. Ricordi Carmelo? Ho sbagliato una? Carmelo dice no. Nelle cose di Dio è difficile. Quando io vedo l'indirizzo, dico, se non c'è il ravvedimento, quello è il fine. La fine è quella, traccio una linea, sono un geometra. Tiro la linea, tutto, il tracciato. Se c'è il ravvedimento, allora, Signore, grazie. E quello noi, io spero nel ravvedimento e che uno possa accettare la parola di Dio. Ravvedersi, chiedere perdono a Dio. Signore, dice, ho sbagliato, sto sbagliando, la mia vita la sto conducendo non secondo il tuo indirizzo, ma secondo il mio interesse, il mio piacere, la mia convinzione. Per esempio, ci sono quelli che hanno le loro convinzioni. Ognuno deve vivere. Uno, io parlo una volta, due, poi basta. Io desidero parlare con chi vuole ricevere e chi vuole servire. Perché non, la mia opera non è un'opera di contesa, non può essere un'opera di contesa. Chi vuole servire, io gli insegnerò come servire. Chi vuole conoscere l'opera di Dio, gli insegnerò l'opera di Dio. Ma non voglio fare contesto. Lo dirò una volta, due, massimo tre, poi basta. Il Signore così dice. Poi il Signore tira una linea e dice, fai la tua strada. Lode Gesù Cristo. Io prego e spero sempre che quando noi riceviamo la parola possa toccare il nostro cuore e liberare, se c'è da liberare, se c'è da convincere, che possa convincere chi ancora non è convinto. Gloria a Gesù Cristo. Leggiamo questo Matteo 18. Dice Matteo 18, versetto 23. Dice, perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello che non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui, con la moglie, i figli e tutto quello che aveva, e che il debito fosse pagato. Ci è venduti come schiavi. Vendiamole come schiavi. Perciò il suo servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti, dicendo, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Questo invoca la misericordia, la comprensione. Il Signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ora, prima di andare avanti, mi sono fatto una tabellina con 10.000 talenti. Poi lui avrà un conservo che ha un debito con lui di 100 denari. Per avere l'ordine di idea, così noi capiamo di che cosa stiamo parlando, un talento vale 6.000 denari, il valore. Un denaro, all'attuale cambio oggi, fatto sta verifica, sono circa 140 euro. Un denaro. Un talento, 840.000 euro. Diecimila talenti, fai una moltiplicazione, sono 8.400.000 euro. Cioè gli vengono condonati 8.400.000 euro. Cioè per capire, no? Perché non abbiamo l'ordine di idea. Uno scorre e va avanti. Versetto 28. 100 denari, quando andremo a leggere, equivalgono a 1.400 euro. Abbiamo questa? Ok. Dice, quel servo uscito trovò uno dei conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo, paga quello che deve. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo, abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. Cioè aveva ricevuto un condono di 8 milioni di euro, 8 milioni e 400 mila euro. Un suo conservo aveva un debito verso di lui di 1.400 euro. Guarda che ordine di idee, che ordine di numeri. Cioè, E Dio ci ha perdonato tutti. Perdonato tutto. Tutto. Tutti i nostri peccati. I nostri peccati, sai che valgono la nostra morte? La tua vita, quanto la valuti? Se rapiscono, se ti rapisce, voglio dire, ma se uno per esempio deve riscattare la sua vita dalla schiavitù o da un rapimento, non gli daresti tu tutti i tuoi soldi? Cioè se uno viene preso, ipotesi, è un esempio, non daresti tutto quello che hai per essere libero, o vorresti morire e che i tuoi soldi vanno ai tuoi eredi? Cioè uno darebbe tutto, quindi quanto vale la nostra vita? Tutto ciò che noi abbiamo. Cioè, sì, se tu avessi 10 milioni di euro, che fai? No, ti tieni 10 milioni di euro e muori. Ma pare, dice, no, voglio vivere, ti do i 10 milioni di euro. Mi sto confondendo stamattina. Dio dandoci la vita ci ha dato molto più di tutto il denaro che c'è nella terra, nel mondo. Dandoci la vita, perdonandoci tutti i peccati, questa azione ha un valore inestimabile. Non so, è questo che noi non riusciamo a capire a volte. Il valore della nostra vita, il valore dell'opera della croce, la tua vita. Se qualcuno ti rapisce e ti chiede in riscatto tutto quello che hai, tu che fai? Dici no, no, è mio. Ma se poi quello ti tiene schiavo, a che te ne fai del denaro, delle case, di tutto quello che hai? Non gli daresti tutto? Però in mezzo a noi ci sono ancora persone che non comprendono. Vedo che non c'è, a volte non c'è la comprensione, perché lo spirito di questo mondo non fa comprendere l'opera della creazione. Noi eravamo destinati, figli dell'ira, a vivere su questa terra schiavi delle paure, di tutto ciò che il mondo, che le tenebre hanno stabilito. Comunque, sai cosa uccide il perdono? L'orgoglio. L'orgoglio. L'orgoglio solitamente, se io lo potessi raffigurare l'orgoglio, no? A me mi piacciono gli artisti perché raffigurano i pensieri a volte, no? Con le parole, con la pittura. Io con l'arte, dico, l'arte teatrale, ecco. Ma se io lo dovessi raffigurare, l'orgoglio, io metterei un uomo tipo Hulk, quando si trasforma e diventa verde, diventa, cioè l'uomo orgoglioso, no? Ma a me piace poi Hulk, no? Dico Hulk, ma sono dispiaciuto perché quando ero piccolo era uno dei miei eroi. Ma si trasforma. Golia. Un gigante come Golia, brutto. Nemico del popolo, Golia. Oppure che si gonfia. Cioè uno, l'orgoglio, sai, c'è una pompa. Che pompa. Invisibile e ti pompa. E tu diventi così. E poi quando parli con chi magari deve avere il rispetto e sottomissione, tu lo guardi così, non lo guardi così, lo guardi così. Questo è l'orgoglio. E poi quando è il momento di perdonare, no, io mi devi dare 1.400 euro, me le devi dare. Dice, come, ti sono stati condonati 8.400.000 euro, 10.000 talenti. Thank you. Chi non riesce a perdonare è perché è influenzato dallo spirito del mondo. È stato gonfiato, alterato. Andiamo in Prima Giovanni, chiudiamo con questa lettura. Quindi l'orgoglio priva della benedizione. Tu vuoi essere benedetto? Vuoi vivere nella pace? Vuoi stare nel benessere in maniera gratuita, senza pagare nulla? Caccia via l'orgoglio. L'orgoglio ti priverà, ti priva della benedizione. Cioè Dio vuole dare e tu non ricevi perché è per l'orgoglio. E l'orgoglio dove si vede? Nei rapporti. E quando c'è da perdonare, chi non riesce a perdonare? Chi non riesce a perdonare? C'è orgoglio e quando vieni provato nel perdono e non riesci a condonare, come sei stato condonato, ti hanno condonato un debito grandissimo e tu non riesci a perdonare un piccolo fanciullo. Uno che ha un debito e ha sbagliato, ok. Non riesce a perdonare. Ma come? Orgoglio, lo dice la scrittura. Orgoglio. E l'orgoglio priva della benedizione, priva di vivere una vita gioiosa, sana e benedetta. L'orgoglio. L'orgoglio si trasforma, dice, ma com'è? Gonfio. È diventato Golia. Poi arriva Davide, quello c'ha una spada, sai, la spada di Golia era alta quanto Davide. Cioè arriva sul giovincello con la fionda. E lo fa fuori. Aveva 5 pietre, 5 sassi. Che rappresentano i 5 ministeri. I ministeri abbattono Golia. Non ti trasformare in Golia perché una pietruzza, tum. Presente le statue gigante, poi una piccola scheggia di porcellana. Alleluia. Prima Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, guarda qui, proprio il Signore poi ci lancia. Guarda che il Signore è misericordioso, è meraviglioso. Cioè noi abbiamo un Dio, fratelli, sorelle, incredibile. Cioè, ha un cuore inimmaginabile. Dice, magari ne hai combinato di tutti i colori, hai fatto di cotte e di crude, e poi lui ti dice, il Signore. Dice, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Sembra impossibile perdonare? Umanamente sembra impossibile. Ma se tu vuoi, Dio ti darà lo Spirito, ti riempirà della grazia, ti darà la forza, la fede. E come? Se lasciamo l'orgoglio, ci umiliamo e andiamo ai suoi piedi e confessiamo i nostri peccati. Da solo, chiuso, cameretta, dire, Signore, ho sbagliato. Poi lo Spirito Santo ti dirà, dice, guarda, se hai fatto questo e devi chiarire con questo, vai a chiarire. E lo Spirito Santo, sai che cosa? La prima cosa che ti indirizza, fare l'opera sua. Non ti indirizza nell'opera del mondo, nell'orgoglio, ti indirizza nella benedizione, amen. Ti indirizza nella vita. Gloria a Gesù Cristo. Dice, se confessiamo i nostri peccati, vogliamo confessare i nostri peccati al Signore? Amen. Sei d'accordo? Amen. Alziamoci in piedi. Vogliamo insieme chiedere al Signore di perdonare tutti i nostri peccati. Signore, noi veniamo a Te nel nome di Gesù Cristo. Ti riconosciamo come nostro Dio, nostro Salvatore, che hai pagato il prezzo sulla croce, hai versato il Tuo sangue e noi Ti vogliamo chiedere il perdono di ogni peccato. E quindi vogliamo perdonare tutti coloro che hanno debiti spirituali con noi. Io perdono tutti coloro che hanno sbagliato con me. Perdono, totale. Il perdono poi rimane. Io ho perdonato, ma se tu non lo ricevi, capite come funziona? Se verso chi io ho perdonato non lo riceve, rimane. Rimane perché? Non perché io non ho perdonato, perché uno non crede. Cioè noi accettiamo. Accetti tu il perdono di chi ti chiede perdono?
Amen.
Accetti tu? Io sì. Amen. Di tutti coloro che mi chiedono perdono, io l'accetto il perdono. Amen. Tanto chiedo perdono. E se qualcuno mi ha chiesto perdono, io l'accetto il perdono.
Amen.
Va dato, va accettato. Signore, che la Tua mano sia sparsa su ognuno di noi, la Tua mano di grazia, di benedizione. Signore, riempi il Tuo popolo con la Tua vita, con la Tua benedizione, con i Tuoi doni questa mattina. Mandaci a casa ripieni, forti, benedetti, pieni di amore per fare l'opera Tua, Signore. Noi vogliamo fortificarci in Te, Signore. Noi desideriamo vedere l'opera Tua, che prosperi, che la guarigione, la liberazione, che la salvezza possa crescere in mezzo a noi e fuori nel mondo, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo.